Carlo Bernardini, il declino dell'Italia che disprezza la scienza. 22 giugno 2018. Prima parte. È morto Carlo Bernardini, il decano dei fisici italiani che lascia un'eredità importante sia sul fronte scientifico sia su quello della divulgazione. Aveva 88 anni ed è stato fra i protagonisti della fisica a partire dal dopoguerra, quando aveva collaborato alla realizzazione del primo sincrotrone presso il Laboratorio Nazionale di Fisica Nucleare, IMFN. Notevole anche il suo impegno nella divulgazione come direttore delle riviste Sapere e Riforma della Scuola. Nato a Lecce il 22 aprile 1930, ha insegnato prima nell'Università Federico II di Napoli e poi alla Sapienza di Roma, dove è stato anche preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Collaboratore di Micromega, lo ricordiamo ripubblicando questa lunga intervista uscita su Micromega 5/2015. Il declino dell'Italia che disprezza la scienza. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un nuovo momento risorgimentale in cui, grazie a un'inedita alleanza fra uomini di scienza e politici, l'Italia era in grado di competere alla pari con tutte le grandi potenze nei settori strategici più avanzati, nel settore energetico con Mattei e Ippolito, nell'elettronica con Olivetti, nello spazio, nella chimica delle materie plastiche, nella biomedicina e nella farmaceutica. Poi all'improvviso, all'inizio degli anni 60, l'Italia sceglie di competere nel campo delle medie e basse tecnologie, facendo leva sul fatto che eravamo i più poveri tra i ricchi e quindi puntando sul basso costo del lavoro e sulla periodica svalutazione della lira. Una scelta dissennata che ci ha condotto al declino. Carlo Bernardini in conversazione con Pietro Greco. Da Micromega 5/2015. Da quasi 30 anni l'Italia è in una condizione di declino relativo. La ricchezza del nostro paese è cresciuta meno che nel resto d'Europa e in gran parte del mondo intero. Dopo il 2008 il declino italiano è diventato assoluto. Il prodotto interno lordo italiano è diminuito addirittura del 10%, ma, cosa ancor più grave, il paese intero appare sempre più incapace di reagire. Questa crisi ha radici profonde, e molti, tra cui noi due, pensano che esse affondino in quella che potremmo definire la questione scientifica. Siamo l'unico paese sia tra quelli di antica industrializzazione sia tra quelli a economia emergente, ma ormai emersa, che seguono un modello di sviluppo senza ricerca. Il nostro sistema produttivo ha una forte vocazione per le tecnologie con poco o nessun valore di conoscenza aggiunto, mentre i mercati internazionali sono dominati proprio dai beni e dai servizi ad alto tasso di conoscenza aggiunta. La domanda è: qual è l'origine di questa anomalia italiana? La domanda ammette molte risposte, naturalmente. Non c'è una causa unica. Ma, a mio avviso, la causa di gran lunga principale risiede nella natura della nostra borghesia, incapace, salvo eccezioni, di interpretare la modernità e sempre alla ricerca di soluzioni gattopardesche, in politica come in economia. La borghesia italiana, che ha fatto il buono e il cattivo tempo nel paese già prima che il risorgimento fosse compiuto, ha concepito i valori come beni patrimoniali a carattere fortemente ereditario e non come prodotti di una cultura operativa. Si è comportata cioè come un'aristocrazia piuttosto che come un corpo di professionisti consapevoli dediti a procurare lavoro remunerativo al popolo, a sua volta concepito come una massa di contadini inurbati. Difficile pensare che una siffatta comunità potesse vivere l'innovazione come evoluzione culturale vantaggiosa. Le banche e il denaro diventano il solo referente del vivere in comune. Tu, dunque, vedi l'origine dell'anomalia italiana nella sua borghesia reazionaria, poco orientata verso la sfida della produzione e dell'innovazione e molto attratta da stili di vita tipici di un'aristocrazia feudale, che vive di rendita, chiusa nel suo castello con la sua famiglia e si tramanda il feudo di padre in figlio. Il tema non è nuovo. E in effetti molti dei ragionamenti che facciamo oggi sull'arretratezza della borghesia italiana e sulla sua scarsa propensione per la cultura scientifica sono analoghi a quelli che facevano gli scienziati e altri intellettuali illuminati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Nulla, dunque, è cambiato nella borghesia italiana. Eppure ci sono stati grandi cambiamenti in questi ultimi 150 anni. Per esempio, l'Italia da paese agricolo si è trasformato in un paese industriale e l'industria manifatturiera italiana è ora seconda solo a quella tedesca in Europa. Sì, cambiamenti ce ne sono stati, ma la memoria delle origini può essere una tara che non si cancella. Un proprietario che si trasforma in funzionario conserva l'idea di essere autorizzato a operare nei propri interessi. Nel nostro paese, sino all'avvento tardivo delle cooperative, si è conservata l'idea che le aziende avessero un proprietario padrone e dei dipendenti stipendiati. L'idea di una proprietà collettiva con partecipazione agli utili non è mai passata, se non nel caso degli enti pubblici di ricerca a cui era concesso un autogoverno. È questo che ricorda più di ogni altra struttura la derivazione dall'attività agricola, padroni e braccianti che diventano dirigenti e impiegati. Espressioni come impiegati di concetto, funzionari, inservienti, commessi e servizi eccetera ricordano la divisione del lavoro meglio di ogni mansionario. C'è chi sceglie e chi esegue. Il fatto che la gerarchia sia fatta a gradini alti vuol dire solo che c'è pochissimo travaso da una categoria all'altra. Non a caso, in Italia non ci sono mai state forme attive di intervento come i venture capitals che altrove hanno trasformato accidenti della produzione in innovazioni. Vincenzo Tiberio, a 26 anni, scoprì e pubblicò la scoperta della penicillina 45 anni prima di Fleming. Ma nessuno lo capì perché l'idea di ricerca era molto povera in campo accademico. Non tutta la borghesia e non tutti i tempi sono uguali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un nuovo momento risorgimentale, quando abbiamo cercato di competere alla pari con tutte le grandi potenze nei settori strategici più avanzati, nel settore energetico con Mattei e Ippolito, nell'elettronica con Olivetti che ha messo a punto il primo computer a transistor e il primo computer da tavolo al mondo, nello spazio dove, grazie a Luigi Broglio, siamo stati i primi a mandare in orbita un satellite dopo le due superpotenze URSS e USA, nella chimica delle materie plastiche dove abbiamo acquisito il monopolio mondiale del polipropilene, più noto al grande pubblico con il nome commerciale di Moplen, nella biomedicina e nella farmaceutica, settori dove non avevamo nulla da invidiare. Questo momento si è realizzato grazie all'inedita alleanza tra uomini di scienza, primo tra tutti Edoardo Amaldi, politici, penso a Ugo La Malfa, e industriali, come Adriano Olivetti. Poi all'improvviso, all'inizio degli anni 60, questa grande spinta innovativa è venuta meno. L'Italia sceglie di competere nel campo delle medie e basse tecnologie, facendo leva sul fatto che eravamo i più poveri tra i ricchi e quindi puntando sul basso costo del lavoro e sulla periodica svalutazione della lira. Perché? Nel dopoguerra le banche e gli operatori finanziari hanno dominato la scena. A questo si aggiunga che il 68 ha prodotto una difficoltà di raccordo generazionale non piccola e molto dannosa per la convivenza, con la fioritura di pedagogie devianti che frustravano i baroni senza che gli studenti movimentisti ci guadagnassero alcunché di positivo. Il risultato è stato che il tessuto socioculturale si è indebolito, minando la maturazione evolutiva di una cultura dei processi gestionali. I rapporti sono rimasti quelli tra imprenditori padroni e dipendenti mano d'opera, senza che la produzione desse luogo a meccanismi di crescita culturale. Nell'Italia del dopoguerra, in quello che è stato definito il secondo risorgimento, una figura centrale non solo della fisica, ma del rapporto tra scienza e società è stata una persona con cui tu hai molto collaborato, Edoardo Amaldi. Grazie anche alla sua spinta, non solo la scienza di questo nostro piccolo paese, ma anche una parte dell'industria italiana sembrava poter competere alla pari con quelle dei paesi più avanzati. Chi era Edoardo Amaldi? La complessità della figura di Edoardo Amaldi nel mondo dei fisici italiani non è assolutamente nuova. Già con il goriziano Pietro Blaserna e i suoi rapporti con la corte sabauda attraverso la regina si era stabilito un contatto scienza-politica senza precedenti, se si eccettuano gli interessi di Alfonso Sella. Amaldi apparteneva ai ragazzi di via Panisperna sin dal loro inizio per volontà di Orso Mario Corbino, era tra i più giovani. 7-8 anni meno dei celeberrimi Enrico Fermi e Franco Rasetti che costituivano il motore del gruppo chiaramente identificato da Corbino sin dall'inizio del Novecento. La carriera di Amaldi incomincia alla fine degli anni 20 del Novecento, sia come fisico sperimentale sia come diligente calcolatore di campi prodotti da elettroni quantizzati in atomi trattati con il modello di Thomas Fermi insieme con la moglie Ginestra Giovene. Quali sono state le sue intuizioni e le concrete realizzazioni più importanti? Edoardo assume un ruolo eccezionale per la fisica italiana come superstite del gruppo rimasto in Italia. Visto che in Italia la fisica nucleare non avrebbe potuto essere competitiva per i costi degli indispensabili acceleratori di energie di qualche megaelettronvolt, MeV, Amaldi decide negli anni 40 di investire nella fisica dei raggi cosmici che si può fare con emulsioni nucleari e gruppi di analizzatori umani, microscopisti, scanners, opportunamente addestrati a seguire tracce osservando eventuali eventi lungo di esse. Con questa tecnica, il gruppo arriverà persino a osservare una stella, ossia un evento in cui lungo una traccia, il raggio primario, di grandissima energia, si producono molti raggi secondari a partire da un dato punto preciso, il medesimo processo che si dovrebbe verificare nel caso dell'annichilazione di un antiprotone. L'antiprotone era proprio la particella cui Emilio Segre stava dando la caccia a Berkeley con il sincrotrone costruito a questo scopo. Amaldi convince i colleghi ad aspettare che Segre faccia la sua scoperta per far sì che l'amministrazione americana conceda un ingente finanziamento per continuare una ricerca estremamente promettente. Segre e collaboratori prenderanno per questo il Nobel, in una ridda di contestazioni soprattutto con l'italiano Oreste Piccioni, che aveva suggerito importanti modifiche del rivelatore originario. Ma Amaldi e i suoi diverranno in ogni caso famosi per l'attività con i raggi cosmici, sia con palloni stratosferici, GSTAC, equipaggiati con emulsioni nucleari, ed emittenti radio che ne consentissero il ripescaggio in mare con l'aiuto della Marina Militare Italiana, sia con la costruzione di una capanna laboratorio sul Cervino, Plateau Rossa, equipaggiata con telescopi di contatori di Geiger 1 che mandavano impulsi in coincidenza temporale in un decodificatore elettronico detto di coincidenze alla Rossi in onore del suo geniale ideatore Bruno Rossi, fisico veneziano emigrato negli USA per motivi razziali. Amaldi non era solo un grande scienziato, fu anche un grande organizzatore di scienza. Possiamo dire che fu tra coloro che in Italia proposero e in parte realizzarono una lucida politica della ricerca. Dunque, alla fine della guerra, Edoardo Amaldi è quasi solo con giovani collaboratori, a parte i tre straordinari colleghi, Conversi, Pancini e Piccioni, e predispone un programma di ricostruzione molto ben congegnato, da cui di lì a poco nasceranno l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFM, e il CERN di Ginevra. Amaldi è magna pars di questa evoluzione grazie alla sua notorietà internazionale e ai rapporti politici che riesce a procurarsi, specie in quella sinistra radicale illuminata che si appoggia ai repubblicani, a Ugo La Malfa, a Leone Cattani, a Ernesto Rossi e altri. Trova una sponda importante nel CNR di Felice Ippolito, che manifesta il suo interesse per l'Euratom e le centrali nucleari, sino a staccare un Consiglio Nazionale delle Ricerche Nucleari dal CNR e a farne un ente autonomo di ricerca. Finirà con essere coinvolto nel famoso processo Ippolito iniziato nel 1963, più precisamente nell'estate di quell'anno, su spinta silenziosa della socialdemocrazia di Giuseppe Saragat, poco prima che questi divenisse Presidente della Repubblica. In realtà il dibattimento venne sobillato dai produttori di energia elettrica, gestori privati che temevano la nazionalizzazione suggerita da Ippolito e altri due. Ippolito fu condannato e scontò una pena abbreviata per un ripensamento dello stesso Saragat, per poi tornare all'Università di Napoli all'inizio del 1970. Nel frattempo, Amaldi aveva messo in moto l'INFM, imponendo le sue regole: niente consiglio di amministrazione, ma consiglio scientifico con due vigilanti ministeriali, senza potere di bloccare delibere programmatiche. Amaldi aveva, come tutti i grandi decisionisti, una diffidenza profonda per la burocrazia. Anche i risultati scientifici di questa enorme attività erano notevoli. Amaldi è stato il promotore della via italiana alle alte energie, di cui anche tu sei stato protagonista. Sì, perché intanto erano miracolosamente partiti, affrascati, i laboratori nazionali dell'INFM, che vedranno in funzione già nel 1959 il sincrotrone per elettroni da 1100 MeV, a cui di lì a poco seguiranno l'anello di accumulazione ADA, su un'idea di Bruno Tonskek, che Amaldi aveva invitato a Roma per manifesta e oculata stima, seguito dall'anello Adone, dedicato alla fisica dell'annichilazione elettrone-positrone a 3 GeV, GeV, nel centro di massa. Queste due iniziative di Frascati metteranno in moto tutti i laboratori del mondo che pretenderanno di avere il loro anello, di cui l'HC di Ginevra sarà l'ultima gigantesca espressione. Per dirla in due parole, le scelte di Amaldi hanno avuto conseguenze senza precedenti in tutta la comunità sovranazionale della fisica delle alte energie. Qual era il tuo rapporto personale con Amaldi? Amaldi si informava delle nuove leve dai pedagogisti, neolaureati che si occupavano di noi matricole, tipici Molina, Querzoli, Stoppini negli anni 50. Noi avevamo fatto colpo, Cortellessa, Fabri e io in particolare, su Ageno 3, che teneva all'efficacia del pedagogato e faceva ponti d'oro a chi diventava un buon autodidatta. Vedi il caso della lettura del Theoretische Physik, fisica teorica, di Georg Joos, di cui poi Cortellessa fece una versione italiana pubblicata. Poi, con il ritorno di Enrico Persico a Roma, mi giovai molto della sua simpatia e del fatto che mi volesse con sé nel gruppo teorico del nascente sincrotrone, e siamo al 1953. Con Persico avevamo in comune la passione per i gatti, dovizia di libri, foto e calendari. Mi ero intanto laureato con Bruno Ferretti, che non mi aveva in gran simpatia, e mi scaricò a sua moglie Maria, persona con altri interessi, che non capì i calcoli che avevo inventato per gli ioni molecolari di idrogeno, in verità modesti, ma non da buttare. Persico mi recuperò con l'approvazione di Amaldi e mi mise subito al lavoro sugli acceleratori. Aveva già con sé Angelo Turrin e Franca Magistrelli, con i quali lavorava molto a calcoli numerici con tecniche che impiegavano reti elettriche per equazioni ellittiche in tre dimensioni. Io, dove possibile, inventavo trasformazioni di Schwarz-Christoffel per tradurre i concetti in formule. Insieme a Mattei, a Ippolito, a Olivetti, a Marotta, a Natta e a molti, ma non moltissimi, altri, Amaldi è stato anche portatore di una lucida politica economica. L'idea era quella di fondare l'economia italiana sull'indipendenza energetica per rendere possibile e anche credibile la competitività italiana nei settori strategici delle tecnologie più avanzate, il nucleare, l'elettronica, lo spazio, la farmaceutica, la chimica fine. Il lavoro di Amaldi e di tanti altri subisce una pesante battuta d'arresto all'inizio degli anni 60. Fu una sconfitta del suo progetto generale, come ha letto Amaldi quegli avvenimenti. Amaldi, pur in buoni rapporti con tutti, temeva che i gestori politici della DC non fossero disponibili a lanciare l'Edison, l'Ansaldo e le società elettriche minori del nord nel settore nucleare Euratom per l'Europa. Gli intrallazzi dei primi anni 60 sono innumerevoli e hanno richiesto un libro intero per essere descritti e valutati con il senno di poi. È estremamente istruttivo leggere di Orazio Barrese, un noto giornalista della redazione romana dell'Ora di Palermo, il volume Un complotto nucleare, che uscì per l'editore Newton Compton poco dopo la fine del processo Ippolito, che coinvolse a difesa dell'imputato, con pochissimi traditori, quasi tutta la comunità scientifica italiana. Certo, trasparì da subito che, essendo Ippolito un fautore autorevole della nazionalizzazione della produzione dell'energia elettrica, poi Enel, i politici non sarebbero stati con le mani in mano. E così avvenne con un devastante intervento pubblico di Saragat, non ancora presidente, che Edoardo Amaldi insultò in pubblico dandogli dell'imbecille. Ma Saragat era in questo governato dai suoi amici americani che intendevano mantenere il controllo privato del settore, visto che l'Italia all'epoca era quotata come il terzo produttore mondiale di energia nucleare. Proviamo a fare dei nomi. L'elettronica fu affossata alla morte di Olivetti e, non dimentichiamo, dell'ingegnere Mario Tschou da Mediobanca, Cuccia, e da Valletta, Fiat, con l'assenso più o meno tacito di alcune correnti politiche, soprattutto democristiane. Il nucleare civile fu affossato grazie all'iniziativa di Giuseppe Saragat, il leader dei socialdemocratici, che chiese e ottenne l'incriminazione di Ippolito. Chi dunque contrastò il progetto di Amaldi? Certamente un ruolo molto attivo lo ebbero i senatori DC Giovanni Spagnolli, Daniele Turani, Antonio Bussi e Girolamo Messeri, legati anche alla Curia, che si prodigarono, nonostante il ministro fosse uno dei loro, Emilio Colombo. Su questi personaggi non c'è e non ci può essere letteratura perché sono insignificanti pedine di altri che non volevano esporsi. C'è poi una magistratura proterva compromessa con consorterie siciliane che parlerà senza freni contro l'imputato Ippolito. Insomma, tutto il processo, sino alla condanna inclusa, suona come una lezione data a scienziati e tecnici che tentano di inserire l'Italia nella strada della grande evoluzione tecnologica internazionale. I rapporti politici appaiono mafiosi, e forse lo erano. Segue seconda parte.